Ben ritrovato Michele Aimovici, ciao Mick.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Michele Aimovici, il nostro amico Max Allegri è stato multato di 10.000 euro e diffidato perché al termine di Genoa-Juventus avrebbe protestato contro Massa all'inizio, pensa un po' cosa ha scritto il giudice sportivo, all'inizio con tono pacato, poi invece in modo irrispettoso. Invece noi sappiamo, perché insomma per cose sicure, proprio oggi Allegri, ascoltato da uno dei nostri colleghi, ha detto: io sono stato pagato e non sono stato rispettoso. Ti chiedo, un collega qui romanista mi diceva, no, non di Radio Bianconera ovviamente, certo che se il parametro è Allegri, Mourinho dovrebbe essere cacciato ogni domenica. Ci risiamo, Michele?
No, ci risiamo, sai. Allegri giustamente ha detto il suo punto di vista. Su Mourinho ormai penso si sia scritto e detto di tutto, no? Io ho visto la partita domenica contro la Fiorentina. Io penso che non ci sia stato un giocatore della Roma, un componente dello staff, che sia stato a sedere nell'ultima mezz'ora della partita. Si è lamentato su due espulsioni che mi sembravano nette.
Contro il Bologna intendi, no Michele?
Contro la Fiorentina, contro la Fiorentina, l'ultima, la domenica prima.
Ah, ok.
Anche contro il Bologna, ma ormai... Le lamentele di Mourinho nei confronti degli arbitri sono alla luce del giorno. Allegri ha detto una cosa, però sai, lì fa parte poi della classe arbitrale, no? C'è l'arbitro che chiude un occhio, quello che capisce il momento, e quello che invece non la butta giù e scrive tutto. Io credo che Max abbia fatto bene a protestare, perché insomma il fallo di mano dell'altro giorno mi sembrava abbastanza evidente e netto. Poi è chiaro, purtroppo non si torna indietro, magari si vedono errori che vengono compiuti nei confronti della Juventus, non che si debba avere dei favori, ma che si debba avere almeno il giusto quello che succede in campo.
Non c'è dubbio, però vedi questa diversità di trattamento anche in questo caso, Michele?
Ma la diversità di trattamento c'è stata dall'inizio dell'anno, mi ricordo anni fa che contestavano alla Juventus il fatto che Bonucci andasse incontro agli arbitri con fare minaccioso. Avete visto i calci di punizione che vengono fischiati contro l'Inter? Dopo un nanosecondo l'arbitro ha addosso 4-5 giocatori, da Lautaro a Barella. E ora non c'è più Brozovic, perché sennò Brozovic come minimo scagliava il pallone a 100 metri. Però è così. E quando hanno sospeso Massa dall'arbitrare il Napoli, l'errore non era arbitrare il Napoli, hanno sospeso più arbitrare l'Inter, non il Napoli.
Però Michele, noi ci sentiamo anche privatamente. Adesso un nostro radioascoltatore mi ha scritto, un po' ti ho pensato onestamente, mi ha scritto: io credo che l'Inter sia aiutata perché ha tanti debiti e quindi la mandano avanti. Io non voglio arrivare a pensare questo, però senza fare i complottisti e fare dietrologia, non credi che l'Inter... Io mi ricordo, guarda Michele, quando la Juventus dominava, no? Qualche volta poteva capitare qualche episodio a favore e veniva e dicevano tutti: ma la Juventus non ha bisogno, è già più forte. E adesso perché non si fa la stessa cosa con l'Inter? Cioè, credi che l'Inter, al di là che può essere più forte sulla carta, sulla rosa, realmente? Sembra quasi che... io l'altro giorno un mio amico gli ho detto: vabbè, ti credo che l'Inter vince a Cristiano Ronaldo. Come Cristiano Ronaldo? Parte quasi sempre da 1-0, gli ho detto. Cioè, non credi che ci sia veramente un trattamento particolare? Cioè, l'Inter sia un po' favorita anche, diciamo così, da cose extracampo, ecco.
No, più che altro ti ripeto, al di là di alcuni episodi che sono, insomma... abbastanza evidenti, la cosa che stona è che veramente l'Inter è una squadra che fa dell'aggressività uno dei suoi cavalli di battaglia, che ha tanti giocatori che per qualsiasi cosa protestano, e alla fine della partita vai a vedere l'effetto arbitrale e i cartellini gialli sono poco o nulla. Insomma, io non credo di aver visto una partita dell'Inter senza minimo 20 proteste di Barella su qualsiasi fallo laterale, nemmeno punizione. Vedo invece a volte dei falli fatti da giocatori della Juventus. Rabiot la domenica prima, che domenica scorsa non ha giocato, ha ammonito per un fallo che stava correndo sull'inciampo dell'avversario, ha ammonito
sì.
In una partita importante come quella con il Napoli, che insomma è una partita dai toni agonistici abbastanza elevati. Quindi ti dico, a volte è proprio una disparità sulla gestione della partita, non tanto sull'episodio, anche sull'episodio, perché a volte negli ultimi tempi ci sono state delle cose abbastanza eclatanti, però è nella gestione della partita che noto tanta differenza. Pochi cartellini su tante proteste, mentre da altre parti, insomma, voglio dire, l'episodio, secondo me lì non c'entra niente l'Inter, però l'episodio, uno degli episodi principali, l'espulsione di Boloca in Sassuolo-Bologna. Berardi fa un fallo molto più grave in Sassuolo-Juventus, Berardi si va al VAR, Berardi viene ammonito e Boloca viene espulso, la Roma vince la partita, la Juve la perde. E poi sono punti importanti.
Certo, non c'è dubbio. A proposito di punti, dopo il pareggio contro il Genoa, la Juventus è scivolata a meno 4 dall'Inter, credo cambi poco, no? Sotto il profilo delle ambizioni della Juventus, ma... sabato si gioca contro il Frosinone e naturalmente bisogna vincere per recuperare, per non perdere ulteriore terreno dall'Inter, ma perché no, per non farsi, diciamo così, per non far avvicinare anche le inseguitrici, se vogliamo. C'è Rabiot che oggi si è allenato parzialmente in gruppo, tu sai, ha preso una botta al costato che lo ha escluso dal match di Marassi ed è ancora in dubbio in maniera importante anche per quanto riguarda la sfida del Benito Stirpe di sabato. Nel caso in cui, sto chiedendo questo e volevo sapere la tua, visto che sei anche allenatore oltre che collega, nel caso in cui Adrien non ce la facesse, perché poi ricordiamolo, la settimana dopo si gioca contro la Roma, quindi magari se non è al top potrebbe anche non rischiarlo Allegri. Io ho chiesto ai nostri amici quale Allegrata, nel caso in cui secondo voi la farebbe, cioè quale Allegrata fareste voi, sempre che pensate che poi alla fine la faccia. Io ho detto la mia una volta nella vita, possiamo fare un 3-4-2, un 3-4-1-2 con Ildiz dietro le punte, invece tu cosa faresti da allenatore a questo punto, o da tifoso, vedi tu, mettiti il vestito che vuoi.
No, allora intanto dovrei capire come sta UEA, per capire se possiamo schierarlo in modo da portare McKennie in mezzo. E poi ora Miretti nelle ultime partite non ha fatto benissimo.
Esatto.
Quindi sai, portare Ildiz dentro sicuramente ti porterebbe qualità e ti porterebbe ad andare più avanti con la squadra. Però Ildiz, Chiesa e Vlahovic, io ho dei dubbi che Allegri dall'inizio li schieri tutti insieme. A me non dispiaceva anche l'idea di poter portare Locatelli a fare la mezzala con Danilo mediano e Rugani nuovamente in difesa, visto che avevamo trovato un assetto importante. C'è da capire, come ti dicevo, la situazione di UEA e capire poi se a sinistra schierare Cambiaso, schierare Kostic, che secondo me deve un attimino tirare il fiato, perché l'ho visto un po' più stanco nelle ultime uscite.
Però tu insomma sei un conservatore allegriano, questo possiamo dirlo alla fine, no?
Sono un conservatore allegriano perché ti dico, fondamentalmente anche con il Genoa, in un primo tempo dove secondo me potevamo capitalizzare di più, anche se poi abbiamo subito il pareggio e non abbiamo giocato una grande partita, il pareggio era probabilmente viziato da un mezzo fallo di mano e poi c'era un clamoroso calcio di rigore che nel momento in cui fosse stato assegnato avrebbe permesso alla Juve di vincere 2-1 e quindi saremmo a parlare di altro, saremmo a parlare di una società che non, di una squadra che non perde da 10 partite, se non sbaglio.
Sì, esatto, da 11 del resto, anche con il pareggio 11, di Genoa, esatto, sì.
Esatto.
11 quindi, risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 3 pareggi per la precisione. Però, caro Michele, non possiamo non parlare del discorso riguardante gli attaccanti. Adesso Chiesa è tornato a segnare, ma sul rigore concessogli peraltro da Vlahovic, non accade dal 23 settembre. Vlahovic non segna dalla sfida contro l'Inter, è vero, ma sembra sia entrato purtroppo ne dobbiamo parlare in una sorta di tunnel negativo, se vogliamo. Ma perché, Michele? Qualcuno dice: ma vendiamolo, rimpiangono il mancato arrivo di Lukaku e comunque lo venderebbero, è un flop, non all'altezza della Juventus. Onestamente, secondo te
No,
questo.
io penso che la Juventus debba fare un mercato importante dal punto di vista dei centrocampisti. Nel momento in cui compri centrocampisti di qualità, riesce ad alzare il baricentro della squadra, Vlahovic tornerà ad essere un giocatore importante. Se deve giocare spalle alla porta a 40 metri dalla porta, Vlahovic diventa un giocatore che è
Normale.
facilmente marcabile ed è normale. Nel momento in cui ha alcune palle giocabili riesce a fare male, è chiaro che quando deve coprire 40-50 metri di campo, a volte arriva davanti alla porta e
E poi
sicuramente per
sbaglio.
il lavoro, esatto, che per il lavoro che fa è un po'
E poi sta,
annebbiato.
sì, è vero.
È chiaro che è un uomo fondamentalmente più da area e probabilmente il fatto che Allegri e lo staff volevano Lukaku era perché in questo momento il centrocampo della Juve, avendo perso anche Rabiot, scusa, Pogba e Fagioli, ha veramente poca qualità in fase di costruzione. È un centrocampo di rottura che riesce a ripartire bene, a volte non tanto, che però, come vedi, ha nel miglior uomo, in mezzo al campo, McKennie, che era uno di quelli che
Doveva
sarebbe dovuto
partire,
partire
sì,
quest'estate.
questo è vero. Infatti serve assoluta qualità, magari non lo so, sì, una mezzala, comunque un mediano, ma secondo me con licenza da trequartista, ecco, io la vedo così, come possibile acquisto, poi vedremo
Ma
perché.
sicuramente uno dei giocatori importanti che la Juve, che era stato accostato alla Juve e che poi non è arrivato era Milinkovic. Fosse arrivato Milinkovic, probabilmente il baricentro della Juve, ma non so se hai visto in quelle rare occasioni, in quei pochi minuti che Pogba ha giocato pur con una
Sì,
gamba in
sì,
meno,
sì.
il baricentro della Juve si alzava di
Sì.
20 metri nel momento in cui lui si levava la pettorina.
È vero, è vero, è vero.
E quindi quello è sintomatico, no? Se riesci, avendo una buonissima difesa, e lo dimostrano i numeri, se riesci ad aumentare la qualità del centrocampo e anche numericamente, perché come vedi appena manca Rabiot siamo già in difficoltà, secondo me sono convinto che Vlahovic tornerebbe ad essere un giocatore importante.
Eh sì, non c'è dubbio. Ha parlato di possibili acquisti. L'ultimo nome da un po' di tempo che è accostato alla Juventus, ma stanno ritornando un po', queste voci su Colpani, con possibile dirottamento di Miretti a Monza. Lo prenderesti Colpani?
Colpani è un profilo interessante, sono nomi alla Giuntoli, nel senso sono nomi su cui dobbiamo scommettere, perché è chiaro che se lo vedi ora Colpani non sembra un giocatore pronto per la Juventus, non è il nome di spicco che potrebbe essere Milinkovic, è chiaro che dobbiamo fidarci di lui, è un direttore che ha portato in Italia talenti come Kvaratskhelia, come Lobotka, che erano sconosciuti ai più, sicuramente Colpani messo in un certo schema di gioco potrebbe essere importante, è un giovane a cui bisogna dare fiducia e sicuramente non dobbiamo aspettarci che Colpani arrivi e risolva tutti i problemi della Juventus.
L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, tu sei un estimatore di Massimiliano Allegri. Ieri mi è arrivata un'indiscrezione, caro Michele, secondo cui a fine stagione Max, a prescindere, andrà via, ok? E mi hanno aggiunto il principale, diciamo così, deputato a sostituirlo sarebbe Thiago Motta.
Magari, magari perché ti ripeto, te l'ho già detto in
Sì,
un altro
mi ricordo.
intervento, no? Al di là di tutti i nomi che sono alla ribalta ora di giocatori importanti, scusa, di allenatori importanti come De Zerbi, come Farioli. Farioli, per certi versi è un po' più simile a Thiago Motta. Sono tanti allenatori che prediligono il gioco, ma che lasciano un po' indietro, diciamo così, la fase difensiva. Thiago Motta in questo è diverso dagli altri, perché probabilmente il suo ruolo da vertice basso davanti alla difesa gli ha fatto capire nella sua carriera da calciatore che difendersi e prendere pochi gol è importante, e e ti dico, basta vedere la difesa del Bologna con nomi sconosciuti, addirittura con un terzino come Calafiori che veniva dall'estero quasi per scommessa, messo in mezzo alla difesa che sta diventando uno dei più forti difensori centrali italiani,
Vero, vero.
vuol dire che la fase difensiva per Thiago Motta, e se andate a vedere qualche allenamento, io ci sono andato, lui la cura tantissimo, la fase difensiva è importante. Poi è un giocatore, è un allenatore che ama giocare la palla, che ama tenere il pallone. Magari venisse Thiago Motta, te l'ho già detto,
Sì.
e i trascorsi dell'Inter ce ne freghiamo, ma Thiago Motta è veramente un bravissimo allenatore.
Grazie mille Michele, in bocca al lupo.
Grazie a voi,
Ciao,
crepi.
grazie per quello che
Ciao,
sai. Ciao,
ciao, ciao.
ciao.